va. Ecco, sì. Questo è il display che ti indica. Bene, dicevo, ci eravamo lasciati con alcune considerazioni introduttive e non soltanto introduttive, sullo stress, tema che riprenderemo quando, come mi auguro, andremo a fare la parte delle patologie organizzative, cioè quella relativa al burnout. È un tema al quale io sono particolarmente affezionato, perché nei primi anni 90 fui uno dei primi a studiare questo fenomeno in Italia. Però oggi, siccome avevamo più volte rimandato, mi sembra il caso di dedicare un po' di attenzione al tema del negoziato. Negoziato, come verremo dicendo, è un fenomeno estremamente importante che coinvolge la nostra vita quotidiana, e anche, per chi avrà modo di vivere in un'organizzazione, la vita organizzativa. Quando noi parliamo di negoziato, in genere il pensiero va alle figure diplomatiche, ma non è il negoziato, non è solo una tecnica negoziale o un'applicazione in campo quindi internazionale. Consapevolmente, vedete, o inconsapevolmente, tutti siamo negoziatori, quindi si negozia dove andare a cena, si negozia l'aumento di stipendio, si negozia insomma il canone, il rinnovo contrattuale, si negozia le condizioni commerciali che ci si presentano e via dicendo. Quindi il negoziato è un fenomeno pervasivo della nostra esistenza, eppure vedete, nessuno ci insegna a fare negoziato, nessuno ci insegna le tecniche negoziali, nessuno ci insegna un po' di teoria del negoziato. E pensare che, appunto, se andiamo a vedere la letteratura scientifica sul negoziato, è una letteratura di carattere squisitamente psicologico. Quella scientifica, quella invece di carattere altro, di tipo saggistico speculativo, certamente è in altre aree che noi apprezziamo, essendo, ritenendoci scienziati, ovviamente di meno. Ieri sera alla trasmissione lì di Floris c'era uno sproloquio di una figura giornalistica che io apprezzo molto, cioè di Scalfari, proprio su, non so se avete sentito, nessuno di voi ha sentito, bene, vi racconto, sulla leadership, dove inneggiava al carisma, no? Allora io dico, uno va a parlare di ste roba, anzi carisma, detto alla greca, come lo chiamava lui, dov'è la mia amica oggi, no? Ah sì, ma carisma, non si dice anche in greco, mi pare l'accento, sulla prima, quindi eventualmente carisma, e quindi ne faceva una questione di carattere innatistico, proprio quella che noi abbiamo fra virgolette criticato e via dicendo. A dire ancora una volta, cari ragazzi, che voi sarete portatori di verità che sono anche scientifiche, di conoscenze che non derivano soltanto da considerazioni di senso comune, ma direi, auguro e auspico soprattutto di carattere scientifico. Andiamo avanti, andiamo a vedere quale può essere dunque una definizione di negoziato. Processo negoziale attraverso il quale due o più parti, quindi negoziato a due, io e te, bilaterale come si dice nel campo della diplomazia alta, multilaterale per gli amici di scienze politiche, per quando i protagonisti della scena sono più di uno. Pensate alla vicenda coreana, no? Che tanti guai, temo, ci darà. Ecco, lì non c'è negoziato, non c'è un negoziato né bilaterale né multilaterale, ma se dovesse accadere che le parti si possano sedere al tavolo negoziale, a mio avviso è auspicabile che ci sia un negoziato multilaterale, perché stempera la contrapposizione delle due parti contrapposte, perché vedete non sono in grado di prevalere una sull'altra tentando di raggiungere un accordo che risolva le differenti preferenze, le differenti posizioni. Quindi il negoziato, e questo è molto importante, ricordatevelo, è soprattutto un'attività relazionale, relazionale. Ecco perché la psicologia sociale, la psicologia del pensiero si è occupata di questo tema, che può essere, e andiamo ad analizzare, vedete, economica come aspetto della posta in gioco, no? Come quantificazione della posta in gioco, ma anche, o diversamente, psicologica, e vedremo come, no? Quando io enfatizzo le questioni dette di principio, esplicita o tacita. Cosa vuol dire esplicita o tacita? Beh, ci sono delle parti più esplicitate ed esplicitabili nel negoziato e delle parti sottaciute, no? Non dico sempre tutto, anzi, molto spesso alcune cose non si dicono per tattica negoziale, individuale o di gruppo, individuale o di gruppo. Negoziato che io conduco con te o con un gruppo, e negoziato che il gruppo conduce con me o con un altro gruppo. Quindi una situazione da singola, come si dice, a plurima. Tutti questi sono termini tecnici. Competitiva versus cooperativa. Ecco, vedete, seguitemi un attimo, vi lascio copiare. Competitiva cooperativa, in questo ultimo termine c'è tutto il senso dell'azione negoziale. Perché? Beh, se ti siedi a negoziare, qualche quota di conflitto, come vedremo, necessariamente ce l'hai, perché se tutto andasse bene, quello non è negoziato, anche se io ho avuto 4-5 anni fa a Gorizia in aula uno studente, non so di dove, non era italiano, il quale insisteva che si negozia anche essendo d'accordo. Io continuavo a dirgli sì, ma il negoziato ha un valore diverso, un peso diverso rispetto a quando la situazione è competitiva o fortemente competitiva. Credo che sia una cosa abbastanza condivisibile, direi quasi ovvia, sì o no? Qual è la vostra opinione? Comunque. Bene, procedo, aspetto, vado. Un altro errore che spesso si commette è quello di chiamare questa, come altre attività, arte. Ragazzi, qua bisogna mettersi d'accordo. Perché? Perché se tu confini quella competenza là nel regno dell'artistico, vai più verso una posizione dove vai a scegliere chi ce l'ha e chi non ce l'ha, e chi ce l'ha è bravo e chi non ce l'ha non è bravo, che è una discriminante ex ante un po' pericolosa. Perché? Perché noi dobbiamo partire da presupposto che tutti, ho detto tutti, possono o possano, usiamo il condizionale, imparare, e che quindi ciò che discrimina può essere sì una certa predisposizione, che è un termine pericolosissimo in psicologia, no? Ma che de facto con un buon training tutti possono acquisire ottime conoscenze e competenze. Allora, arte vecchia, eh sì, perché una volta si diceva che era un'arte, no? C'è chi fa risalire il negoziato la negoziazione così un po' diplomatica alla Repubblica Veneta, anche questa mi sembra una forzatura storica. Comunque, vedete, è bellissima questa frase che ci riportano Breslin e Rubin. Se il negoziato ha una storia vecchia quanto Caino e Abele, perché? Perché quello è un negoziato finito male, bravo. Perché se fosse finito bene non si sarebbero accoppati, anzi uno non avrebbe accoppato l'altro. La negoziazione ha una storia ancora più lunga, vedete, che risale a quando Eva, quindi ancora prima, fece ad Adamo, le donne, un'offerta che non ammetteva rifiuto. È andata così. È l'incipit di una storia, è vero? È bellissima sta frase. Quindi, se noi usciamo dalla dimensione presuntivamente artistica e smontiamo il fenomeno in parti, quindi compiamo un'operazione di molecolarizzazione di analisi scientifica, cosa vediamo? Vediamo che gli elementi base della negoziazione sono, che ci devono essere due o più parti. Due o più parti, no? Da solo davanti allo specchio posso condurre un negoziato con me stesso, ma quello è il negoziato più difficile, e questo attiene chiaramente alla sfera della psicologia clinica, della psicoterapia, dei fenomeni di auto e eteropercezione e così via, con interessi comuni. Se uno non ha un interesse comune, tale, ecco, ad esempio, chi va a votare e chi non va a votare, è un'azione negoziale votare? Entro certi limiti forse sì o forse no, ma certamente andare a votare non è la stessa cosa che non andare a votare, perché è un atto politico come l'espressione di un determinato voto. Chi vota, chi non vota, e fra chi vota per chi. C'è una specificazione ulteriore. Ed interessi contrastanti, interessi comuni e interessi contrastanti. Cioè, nella come condivisione, che quello è un problema nostro, sappiamo che però all'interno di quel problema lì io ho una posizione e tu ne hai un'altra. Ecco la base negoziale. Perché? Perché intraprendono, proprio perché si rendono conto che un processo di interazione, intraprendere un processo di interazione non è mandare la portaerei. Mandare la portaerei, però, come vedremo, è una delle tecniche, anzi, più che una tecnica, è una strategia negoziale. Quale? Tenetela in soffitta un attimo, mettetela in stand by, quella che si chiama contending, no? L'incipit del negoziato è: mostro i muscoli, ti faccio vedere io quanto so forte, ti mando la terza flotta, la quinta flotta, è la terza, no? Trump che manda la terza flotta dove? Nel mar del Giappone, quindi lì vicino, quindi se tu spari un missile al Giappone io lo intercetto e puff. Ecco, io non so come andrà a finire con la roba lì, ma visti i protagonisti in gioco c'è poco bene, poco da sperar bene, con l'obiettivo di raggiungere un'intesa. Raggiungere un'intesa è un obiettivo negoziale, fare la guerra è: io voglio prevalere su di te, quindi non è un obiettivo negoziale, è un obiettivo di, come impareremo, no? Win-lose, non vinciamo in due, vinco io perché io sono il più forte. andiamo avanti. Quindi il negoziato nasce perché? Perché alla base c'è un conflitto, se non ci fosse conflitto non ci sarebbe negoziato. Allora, il negoziato dunque lo possiamo considerare come una conseguenza del conflitto, e il conflitto non necessariamente porta al negoziato. L'altra soluzione, come abbiamo detto, è lo scontro, la guerra, il polemos, no? Negoziato quindi è una delle modalità di soluzione del conflitto. E qui vedete, questo lo dovete tenere presente, perché come noi cercheremo di stigmatizzare, è una questione culturale risolvere i conflitti col negoziato oppure risolvere i conflitti con le botte, no? Quando io avevo la vostra età sopravviveva, forse un po' prima, no? Uno spirito macistico che derivava dall'aggressività della guerra, della seconda guerra mondiale, che era finita da un po' di anni, ma che, diciamo, aveva ancora un afflato aggressivo. Per cui io, che mi ritenevo una persona pacifica, spesso venivo sfidato a fare a botte, no? Che è una cosa che probabilmente, grazie a Dio, non esiste più come pratica, eppure in alcune società questo è molto praticato, è molto frequente, no? Ad esempio, se voi andate in alcune regioni dei Balcani, suonarsene segno di macismo, no? Va bene così, ecco, risolviamo le nostre contese. E anche fra alcuni popoli latini, dove vige questo principio che l'uomo è uomo se confligge con la violenza. Invece io ritengo che il massimo dell'umanità sia esprimibile attraverso la ragione, quindi in comodalità, non ancorché conflittuali, non violente. Dunque, da questo noi dovremmo trarre che la grande patologia, la vera patologia, è il conflitto. Sì, ma anche un po' no. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire questo, che a volte, vedete, l'esplicitazione del conflitto può essere addirittura stimolata, sollecitata, perché il conflitto intrinseco, il conflitto latente, è una malattia, fa proprio male. E infatti, vedete, è dannoso a che livelli? Beh, a livello individuale, no? Potremmo dire ti viene l'ulcera, banalmente, no? Te lo tieni tutto dentro e t'ammali, fino alle soluzioni estreme che non oso nemmeno dire e che non diciamo, ma che voi avete già immaginato. Poi c'è il conflitto che sfocia in una psicopatologia più o meno riconosciuta, non è vero che uno si riconosca o riconosca o sappia riconoscere il proprio pathos, no? Né in termini qualitativi né in termini quantitativi. È più un sintomo nevrotico o un sintomo psicotico, e quanto intenso è? Per non dire del conflitto organizzativo, che è quello dei gruppi all'interno di un'organizzazione, che è estremamente pernicioso se non è portato all'evidenza, a galla, cioè se non è affrontato, se non è trattato. Quante volte io mi sono sentito dire nelle organizzazioni, cosa vuole? No, perché non ti dicono mai professore, anche perché a me è sempre detto, ma lei sa, non c'ha la faccia del professore, però non ha la figura dell'intellettuale, sa, di quelli là. Ecco, bravo, io dicevo sempre, mi ha fatto un complimento. Ecco, allora diceva, qua non si può parlare, qua nessuno dice niente, qua, ecco, questo è un sintomo di un'organizzazione malata, di un'organizzazione che non ha degli spazi per riflettere su se stessa, che non ha dei momenti di decompressione, di confronto. Bene, andiamo avanti. Infine, l'intervento dello psicologo nelle organizzazioni dovrebbe essere volto soprattutto a questi fenomeni. Perché vedete, il conflitto non nasce necessariamente da motivi o da motivazioni, da cause, come preferite, di carattere oggettivo, no? È chiaro che grosso conflitto può essere una discriminazione di tipo salariale o di altra natura. Nelle cose che ci hanno detto i vostri futuri rappresentanti o potenziali tali, abbiamo colto che alcune di queste problematiche possono sfociare in un conflitto aperto, no? E molte di queste sono allo stato ancora latente. Perché vedete, la dimensione del conflitto poi è data non solo dall'oggettività dell'oggetto del contendere, della questione, ma anche da come uno percepisce, vede le cose. Quindi nel conflitto ci sono motivi oggettivi che possono essere rappresentati dagli interessi concreti di una parte o di entrambe le parti e dai motivi soggettivi, ad esempio il rancore. Quante volte io ho assistito a situazioni nelle quali uno esprimeva il proprio, come dire, disagio più o meno oggettivato, più o meno oggettivato, a volte platealmente oggettivo, e la controparte denegava che quello fosse un problema. Cioè, come rispondeva? Non rispondeva dicendo, beh sì, vediamo di metterci d'accordo, ne parliamo, eccetera, parliamone, ne parleremo, ma diceva, mi scusi, mi può spiegare qual è il problema? No, veramente non capisco, che è un modo aggressivo, la denegazione del problema altrui, che è un pessimo incipit a una soluzione negoziale, perché l'altra parte a un certo punto dice, ma cioè, mi stai prendendo in giro, deneghi che questo sia per me un problema. Perché? Perché molte volte, vedete, l'osservazione, il focus attenzionale è incentrato quasi esclusivamente sugli aspetti oggettivi, mentre in molte situazioni sono proprio gli aspetti soggettivi che possono generare rancore, animosità, eccetera, quelli che determinano la prognosi negoziale, andrà a finire bene o andrà a finire male. Aspetti psicologici del negoziato, quindi, possono essere scissi, scomposti, sono scomponibili. Direi quasi che per la vostra competenza psicologica dovreste saper riconoscere le quote di cognitività dalle quote di emotività che entrano confondendosi nel fenomeno e sulla scena, come diremmo, negoziale. È vero? Sei arrivato in ritardo in un rapporto di coppia, è un dato oggettivo, ma sono arrivato una volta o arrivo sempre? No, dice, arrivi sempre. No, ma ogni volta mi racconti la storia dell'orso, che ti è morto il gatto, che la nonna, eccetera, no? Robe alla Pierino, adesso basta, dice lei. E lui dice, sì, vabbè, ma sai che ti voglio bene. E lì comincia una querelle intrisa di elementi oggettivi e soggettivi, che può essere anche vero che tu mi vuoi tanto bene, ma vedi di arrivare puntuale, no? Ma se mi vuoi bene dovresti aspettarmi. Io avevo una storia con una persona che diceva che la quota dell'affetto si misura dalla condiscendenza al ritardo, che mi pare una roba orribile, no? Ecco, però questa era talmente convinta della bontà del suo punto di vista che mai recesse da simili comportamenti non soltanto per questo il negoziato si interruppe, mettiamola così. Bene, e allora cosa vi dico? Vi dico le modalità di soluzione del conflitto, vedete? Win-win, win-lose. Vinciamo un po' tutti in due, in quelli che siamo sulla scena negoziale, o vince solo uno? Eccolo là. Vedete là tutti che brindano, e win-lose, e uno vince, soffigo, e l'altro, povero, vedete lì piegato, l'omino, perdente, che è quello bastonato. Quindi, i due meccanismi attivabili in termini psicologici sono la cooperazione che porta al negoziato e invece una competitività estrema che porta al conflitto, che poi può essere soluto attraverso un'azione di negoziazione oppure insoluto e sfociare in un conflitto aperto. Come e quando vado? No. A proposito, lunedì prossimo finiamo il corso, ho fatto tutti i conteggi, va bene, le dispiace? No, se le dispiace ci possiamo vedere al bar e faccio lezione per lei. Lunedì 3, non è il 3? No, allora mercoledì, però 3, no? Ecco, mercoledì 3, siete contenti? Sì o no? Sì, dai. Vado. Vadi fantocci, vadi. Eccolo là, avviare il negoziato. Affinché il negoziato prenda quota, bisogna evidenziare, bisogna arrivare quindi a una percezione nella quale si evidenzia che il conflitto ha un costo maggiore di quanto non derivi alle parti da un negoziato che rappresenta un eventuale vantaggio. Quindi bisogna raggiungere una soglia al di sotto della quale non c'è negoziato, perché non c'è percezione del costo del conflitto e del vantaggio del negoziato. Quando scatta questo meccanismo psicologico, vedete nella situazione a livello internazionale, perché da qualche parte troverete citato, troverete scritto anche nel manuale che voi, nella parte che voi preparerete, che in fin dei conti I meccanismi della negoziazione, dal micro al macro e dal macro al micro, sono gli stessi, no? Sono esattamente gli stessi. Ad esempio, pensate a quel sentimento che spesso ci anima quando il nostro vicino di casa, con mossa proditoria, occupa il nostro parcheggio, occupa un parcheggio che ci soffia sotto il naso, e voi sotto sotto dite: te la farò pagare, che è un sentimento che poi anima ogni azione futura, no? E vedete lì il conflitto cova sotto la cenere, eccetera eccetera eccetera. Nelle situazioni a livello internazionale spesso avviene lo stesso. Stiamo assistendo ad una situazione internazionale estremamente complessa e delicata. Poco si dice su quanto accade, su quanto sta accadendo nei Balcani, ma pensate alla questione montenegrina, quant'è delicata. A Mosca non piace che questi aderiscano alla NATO, non piace proprio, e questi aderiranno alla NATO. E la grande Albania, come la mettiamo? Allora quegli altri dicono: e se avessimo fatto noi la grande Serbia, avessimo rispolverato il sogno titino che poi si è realizzato? E quindi vedete che siamo in una situazione alle porte di casa estremamente, estremamente delicata e complessa. Poi, con grande amarezza, vi ricordo che in Ucraina c'è stato il primo morto dell'OSCE, no? Questa organizzazione internazionale per la sicurezza in Europa. È morto un operatore di pace, insomma, un negoziatore. E la questione ucraina è tutt'altro che risolta. In più, a parte la Siria, la polveriera palestinese, ci si è messo anche quell'altro laggiù a fare i giochetti con i missili, no? Che evocano interpretazioni freudiane che tralascio, ma insomma, non avevamo bisogno di questo, è vero? Emigreremo nell'America Latina fino a quando anche là non succede qualcosa a livello, è vero, continentale. Quindi queste considerazioni, non solo per gli amici di Scienze Politiche, ma un po' per tutti, per dire cosa? Per dire che insomma, le intuizioni che ho incominciato ad avere 20 anni fa, quando fenomeni conflittuali risolto il problema balcanico con gli accordi di Dayton, e quando la situazione era tranquilla, era la seguente: c'è molto bisogno di una diffusione di cultura del negoziato, di cultura del negoziato che non si crea così dal nulla, ma che radica, ragazzi, nella conoscenza. E la conoscenza delle teorie e delle tecniche negoziali, a mio avviso, è un antidoto, è come fare, visto che il tema è di attualità, è vero, una vaccinazione preventiva contro una determinata malattia. Se tu hai il possesso delle conoscenze e alle conoscenze poi unisci anche eventuali competenze negoziali, perché la conoscenza delle tecniche non vuol dire essere capaci di negoziare. Io ho visto persone che non avevano studiato il negoziato, ma erano dei negoziatori straordinari. Però noi non ci possiamo affidare al fatto che qualcuno sa far bene le cose più o meno per caso. Fra virgolette, dopo il caso non esiste, esiste una causalità in tutto, vai ad analizzare e vedi perché lui ha affinato determinate tecniche e perché possedeva delle conoscenze limitrofe, è vero, che gli hanno permesso di sviluppare questo. Però vedete, non bisogna affidarsi al caso di chi sa o di chi non sa. Bisogna invece diffondere la conoscenza attraverso la quale, da persone di scienza, di cultura, voi siete, attraverso la quale noi riusciamo a costruire un tanto di cultura negoziale versus cultura conflittuale. Tutto quanto vi ho detto è contenuto in questa slide che vedete, no? Una competitività diffusa è fonte di conflitto, quindi è necessaria una cultura del negoziato, e la cultura del negoziato si crea attraverso la formazione al negoziato. Cambio? No? Fra poco faremo una breve pausa e poi riprendiamo. Vado? Volete una pausa o no? Sì. Questa slide è importante perché, vedete, ci dice qual è il contesto strutturale, cioè cosa va dentro nella scena, in quella che avete capito io chiamo la scena negoziale o contesto strutturale del negoziato. Beh, ci sono delle variabili sociali, ad esempio il numero dei partecipanti. Il numero dei partecipanti al negoziato non è irrilevante, infatti vedete lì viene evocato un fenomeno del quale abbiamo già parlato, cioè il fenomeno della pressione di gruppo. Quante volte voi dite non vado da solo, vieni con me, accompagnami, e bene fate, perché dovete sempre sapere la controparte, quella che voi configurate come controparte, da chi sarà rappresentata. Quindi chi vi trovate di fronte? Pensate, quando voi fate gli esami avete sempre una situazione di disparità, perché siete soli davanti alle commissioni, no? Che sono spesso plurime, almeno una volta erano così, adesso un po' meno, ma insomma... Già questo rappresenta una situazione di indubbia disparità. E un'altra variabile sociale importante è la presenza o meno di un mediatore, no? Di una figura in grado, cosa vuol dire, ragazzi, in grado? Vuol dire per quota di autorità conferita dalle parti. Un mediatore non è tale se non è riconosciuto da entrambe le parti capace di mediare, quindi di rappresentare le istanze mie e le istanze dell'altro. E se un mediatore invece viene percepito come di parte, allora voi lo considerate anche questa figura controparte, no? E non è più mediatore, con o senza pubblico, no? Pensate all'importanza in una situazione dei media, no? Stampa, televisione, che dà un'interpretazione più o meno obiettiva di quanto sta accadendo e quindi la pressione che questo può determinare. Variabili fisiche, il luogo, dove ci incontriamo. Voi pensate che, questo lo dico soprattutto a beneficio degli amici di scienze politiche, Helsinki, uno dei negoziati storici del Novecento, Helsinki ha avuto una fase pre-negoziale estremamente lunga e complessa, perché bisognava stabilire dove ci incontriamo. Non ci potevamo incontrare in un'area troppo occidentale e nemmeno in un'area troppo sovietica, e quindi si scelse Helsinki perché appariva, è stata accettata dalle due parti essere equidistante. Era un luogo fisico. Voi direte: che importanza ha? E invece è importante. Quante volte, quando dovevate dire una roba importante, non mi faccio i fatti vostri, avete detto: non lo dico per telefono, andiamoci al bar, andiamo ai giardinetti, no? Sceglievate il luogo dove voi evidentemente ritenevate di essere maggiormente a vostro agio, protetti, protette, eccetera. Tipologia della sede: side of side or versus face to face. Guardiamoci negli occhi, che è, come dire, un problema per qualcuno, una sfida per altri. Pensate alle persone molto timide che quando incrociano lo sguardo lo abbassano, arrossiscono, eccetera, no? E beh, son fenomeni tenerissimi che alla vostra età sono ancora presenti, che personalmente mi commuovono, perché mi ricordano quando io ero autentico, no? Ricordano un me stesso molto amato, che tale non ha più potuto essere perché la giungla urbana lo ha vituperato, cambiato, eccetera. Invece è così bello quando si vede questa persona che per casi suoi reagisce in quel modo lì, come dire, non spesso combattendo il rossore del quale si rende conto. Ecco, vedete, questa è una tipologia di negoziato, che tu eviti quando la situazione è tale per cui preferisci non dover incrociare lo sguardo, non dover guardare negli occhi la persona e via dicendo. Limiti di tempo aumentano le probabilità di accordo. Beh, Santa Madre Chiesa ne sa qualcosa, no? I limiti di tempo e anche le condizioni nei quali poni i soggetti, i protagonisti del negoziato. Voi sapete che nell'elezione, voi che fate storia moderna, contemporanea, cosa fate? Contemporanea, no? Sì. Primo anno. Meyer. No, il professore è Meyer, no?
Pupo,
bravo. Allora, insomma, allora no, non è contemporanea, ma storia moderna, quindi qualche secolo prima, concistoro non si decideva a decidere il nuovo Papa, allora li hanno chiusi dentro a pane e acqua, e così, infine, hanno deciso. Quindi le condizioni ambientali e i limiti di tempo e anche i limiti di comunicazione fisica possono determinare l'esito del negoziato. Anche qui di nuovo dobbiamo dire che guardarsi in faccia arricchisce la comunicazione, di quella parte di comunicazione che chiamiamo non verbale, rispetto alla comunicazione fredda, che è quella che passa attraverso i mezzi elettronici. Tipi di problemi: chiaro, i problemi considerabili tangibili, cioè quelli dove la risorsa oggettiva è chiara. Quanto costa questa autovettura? È un dato oggettivo. 1000 euro in più, 1000 euro in meno? È un dato oggettivo, finanziariamente quantificato. oppure intangibili, no? Quante volte nel negoziato entra un fattore di carattere psicologico, no? Quindi legato a quello che può essere considerato l'onore, lo status della persona o l'autostima. Allora, a questo proposito vi racconto una cosa che mi è accaduta un mese o due fa, appunto a proposito di... C'era un locale che da tempo era in ristrutturazione, finalmente questo locale è stato aperto, non per curiosità, ma semplicemente perché dovevo scegliere un posto dove incontrare delle persone. Ho detto: vediamoci al tal posto. Persone stavano arrivando, mi hanno detto: ma intanto tu entra, no? Non aspettare al freddo, al gelo, non so. Non era, era sera, sono entrato, ho detto: buonasera, siamo in quattro. Questo mi guarda con lo sguardo vitreo e mi dice: ha prenotato? Così, no? Ma ho detto: no, perché? Mi ha fatto una smorfia, come a dire. Ma ho detto: scusi, siete aperti da due giorni? Mi ha detto: sì, ma... Bene, ho detto, grazie per l'accoglienza, io e lei non ci vedremo più, io qui non metto più piede. No, ma guardi, tenga il bigliettino, no? Arrivederci, anzi, addio, sono uscito. Il che mi è costato, perché poi alla fine ho capito che lui avrebbe anche scucito un tavolo di fortuna, no? Insistendo, però io non mi vendo per così poco. Mi dispiaceva per coloro che stavano arrivando e mi ha creato dei problemi, perché questi mi hanno detto: sì, vabbè, ma scusa, ci hai detto di venire e ho sbagliato previsione. Non ho fatto una bella figura. Infatti la battuta è stata: ma tu non sei quello che insegna il negoziato, potevi negoziare. E probabilmente la mia reazione è stata troppo immediata, poco filtrata, avrei dovuto forse negoziare, ma non mi sono sentito di mettere a disposizione quote di me per eccetera. Pausa e ci vediamo fra poco.